Cominciamo sta benedetta lezione. Allora, l'oggetto della sociologia, problema interessante per molti versi, perché ci permette di riprendere e chiarire un po' meglio quello che abbiamo detto l'ultima volta. Vi ricordo che abbiamo detto, ed è una cosa che sarebbe opportuno tenere a mente perché oggi ci troviamo più o meno nelle stesse condizioni, che non è che quelli che hanno cominciato a fare i sociologi avessero ben chiaro cos'era la sociologia. Di fatto venivano dagli ambiti più strani, no, più disparati, perché strani non erano, erano filosofi, erano storici, erano una serie di figure che ritenevano appunto di non essere più in grado, con gli strumenti con i quali avevano lavorato fino ad allora, di comprendere la nuova realtà. Se vi ricordate, abbiamo detto che con l'avvento con la rivoluzione francese possiamo dire che di fatto cambia il paradigma di riferimento dell'intera cultura occidentale, no? Quindi tutti i valori precedenti, tutte le aspettative fondate su di essi, tutti gli ordini anche di potere, di beneficio, di marginalità, eccetera, che ne derivavano, vengono sovvertiti. E quindi coloro che continuavano, avrebbero voluto continuare a studiare la società con i vecchi strumenti, non ottenevano più, non riuscivano più risultati, non capivano più che cosa stava succedendo. Questo però, ripeto, non vuol dire che quelli che si rendevano conto del problema avessero anche chiara la soluzione. Noi tendenzialmente abbiamo questa idea che è tutto molto lineare, beh, hanno fatto la sociologia e quindi già c'erano tutti quanti i concetti, no, hanno dovuto inventarsi tutto. E perché vi ho detto già l'altra volta e ve lo ripeto che ci troviamo nella stessa situazione? Perché oggi come oggi noi abbiamo più o meno lo stesso problema, ovvero sia i quadri interpretativi del mondo che sono stati messi a punto allora non funzionano più. Erano costruiti su una certa, su una lunga serie di idee forti, che avrebbero dovuto portare, come credo di avervi accennato, alla fine della storia, non l'hanno fatto, anzi ci hanno portato in una situazione dove non riusciamo più a prevedere nel breve periodo quasi nulla. E ci troviamo in una situazione abbastanza complessa, forse avrete sentito le ultime notizie, dopo 60 anni l'ONU si è ricordato per l'ennesima volta che ci rimane poco per salvare il pianeta. Ecco. Vi faccio presente che la prima volta che questo è stato detto è stato con il Club di Roma, quindi roba nostra, nel 1960, fanno 60 anni, 58, insomma, più o meno. Ecco. In questi 58 anni abbiamo presa con molta filosofia, come si dice, tanto che problema c'è, adesso improvvisamente ci stiamo accorgendo che ci sono una serie di grosse difficoltà. Anche perché, come dire, al tempo ragionavamo ancora sotto l'egida dei concetti moderni, una delle idee dei miti moderni, meglio. Uno dei miti moderni qual era? La praticamente onnipotenza della tecnologia. No? Noi ancora oggi ragioniamo in quest'ottica, credo che abbiamo parlato degli smart objects e tutte le varie questioni che ruotano attorno ad essi, però di fatto la nostra idea ancora oggi è che possiamo risolvere i problemi attuali con più tecnologia, come se non fosse la tecnologia che in larga misura li ha causati. Einstein su questa questione disse non si può risolvere un problema con lo stesso pensiero che lo ha causato. Che sarebbe questione di buonsenso, non è che devi essere un genio. Però noi no, noi ci intestardiamo a pensare che tutto quello che sta capitando può essere risolto con più tecnologia. Avevamo un'idea, come dire, di progresso fondata su questo discorso che comportava, come dire, il consolidamento costante e l'ampliamento delle nostre conoscenze scientifiche, che come tali erano anche oggettive e quindi affidabili. E quindi diciamo che ci siamo mossi lungo questo cammino per 300 anni. La questione ha retto più o meno, se vogliamo essere, cioè, a voler essere critici, ha retto si fa per dire, perché al momento dell'acme tecnologico e scientifico ci siamo beccati due guerre mondiali, credo di averlo fatto come ragionamento, quindi non è che puoi dire accidenti, siamo fighissimi, perché abbiamo praticamente sterminato la razza, no? Quasi. Quindi, però, a parte quello, diciamo, tra gli anni 50 e gli anni 70, effettivamente sembrava che la tecnologia e la scienza fossero in grado di rimettere a posto gran parte dei problemi del mondo, di una parte del mondo, a nostra. Vabbè, comunque, insomma, più o meno ci si poteva stare. Dagli anni 70 in poi, anni 80, diciamo, invece la questione comincia a mostrare le prime crepe. E noi ci troviamo, come dire, nel bel mezzo del crollo della diga. Se vi ricordate Ice Age, cioè la parte iniziale, quella col famoso scoiattolo che cerca Ayanda, che a un certo punto sta sulla diga e cerca di tappare tutti i buchi con tutte le dita. Ecco, noi più o meno siamo in quelle condizioni lì. Quindi dice, vabbè, che facciamo? Ecco, non si sa. Il problema è esattamente lì. Cominciamo ad avere delle idee sempre un po' più chiare di qual è il problema che ci ha portato qui e di quali potrebbero essere le soluzioni. Però qual è la questione che sta sotto? Che queste soluzioni e questi cambiamenti implicano dei cambiamenti molto drastici nella società. Implicano la fine di certe posizioni di privilegio, implicano l'emergere di nuovi soggetti, implicano la condivisione di certe risorse che sono strategiche. Quindi non sono cambiamenti che fai a cuor leggero, perché c'è qualcuno che non ha nessun interesse a che tu li faccia. No, tutti quelli che oggi ancora traggono benefici dal paradigma non vogliono cambiare le cose perché poi non sarebbero più i signori della guerra, non sarebbero più i signori della tecnologia, non sarebbero più i signori degli idrocarburi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che purtroppo, siccome attraverso gran parte degli organi nazionali e sovranazionali sono più o meno infiltrati da questi interessi, le politiche poi, guarda caso, non si fanno. Quanti anni sono che parliamo o avete sentito parlare dei protocolli di Kyoto, gli incontri di Parigi, gli incontri di Puerto Alegre, il l'ira di Dio e tutto quanto, l'ambiente, per carità di qua. Ecco, poi nella prassi, però, come vedete, le politiche rimangono le stesse, continuiamo ad avere 8 spot su 10 che sono di macchine in televisione e via discorrendo. Quindi capite che è un po' difficile scalfire queste situazioni. Qual è una delle cose che possiamo in qualche misura dire? Che normalmente quando il paradigma cede, a un certo punto c'è un momento di rivoluzione, diceva Kuhn, che è uno, diciamo che è l'autore al quale ci riferiamo di più quando parliamo di paradigma in questo senso. Ovvero sia che a un certo punto le cose non riescono più a essere tenute insieme e ci sarà un momento di grande effervescenza. Io credo che più o meno già ci siamo nel momento di grande effervescenza. E di conseguenza cerco, secondo quelli che sono le mie convinzioni maturate durante questi anni, di suggerirvi quali potrebbero essere le linee su cui costruire nuovi paradigmi, o il nuovo paradigma che dir si voglia. Perché sicuramente il vecchio paradigma ci ha portato qui in un certo modo che possiamo cominciare a dire che non è stato il migliore che potevamo immaginare, perché ha avuto dei costi sia in termini di sperequazioni e disuguaglianze all'interno delle società che in termini ambientali, quindi insomma lo stiamo pagando piuttosto caro, e ormai non è più in grado di capire che cosa accade, di fatto. Noi non siamo più in grado di descrivere con tutta quella strumentazione cosa sta succedendo. Quindi ci troviamo più o meno nella stessa situazione in cui si trovavano i fondatori della disciplina a fine 700. Ok? Quindi cercate di capire questa cosa. Il momento in cui cominciamo a parlare dell'oggetto della sociologia, perché ne discutiamo? Ne discutiamo perché appunto non era così evidente quale fosse. No, c'era bisogno di un nuovo discorso sul sociale, ma cosa dovesse studiare questo discorso sul sociale non era così chiaro. E quindi i famosi padri della disciplina, che avrete forse ormai compreso, sono Comte come primo e poi seguono Durkheim, Weber e Simmel, per quello che vi insegneremo noi, perché in linea di massima questi sono i tre ancora autori di riferimento, suggeriscono tre soluzioni diverse. Come dicevano i latini, tot capita, tot sententia, di conseguenza ognuno la pensa in un modo più o meno simile o diverso da quello degli altri. Abbiamo visto struttura e azione, ve ne ha parlato Claudio, e in linea di massima possiamo far rientrare qui anche Simmel, sebbene il discorso su Simmel sia un po' più complesso, lo facciamo nei prossimi giorni e cominciate a sentirlo da domani, ma ad ogni modo, insomma, il punto centrale è che la coppia fondante di alternative è struttura e azione. Noi quest'anno cambiamo un po' l'ordine delle lezioni, quindi vi risparmio tutta una serie di ragionamenti che faremo fra qualche lezione, ma cominciamo a parlare degli autori, un po' più nello specifico degli autori che hanno proposto questo tipo di approccio. E cominciamo quindi con Émile Durkheim, che è un grande sociologo francese, che noi chiamiamo padre dello strutturalismo, quindi evidentemente si concentra sulla struttura. Ritiene che la struttura sia più importante di altre considerazioni che possono venire fatte. Ora, Per capirci da questo punto di vista dobbiamo fare un piccolo sforzo anche immaginativo matematico e riprendere un concetto col quale forse avete un minimo di dimestichezza, che è quello di variabile. Cos'è una variabile matematica? Una variabile matematica è qualcosa che varia al variale di un'altra cosa. No, ci sono questi, la figura classica della variabile è y uguale funzione di x, f di x tra parentesi. No, che vuol dire? Vuol dire che y varia al variare di x. In questo caso x è variabile indipendente ed y invece è variabile dipendente. Ok? Quindi nel momento in cui noi discutiamo di struttura e azione, dobbiamo tenere presente questo, che non è che chi teorizza la struttura o chi teorizza l'azione ritiene che l'altra sia poco importante. Ritiene però che sia dipendente. Quindi gli strutturalisti ritengono che l'azione e tutti i temi ad essa connessi varino al variare della struttura. Coloro che studiano l'azione, viceversa, ritengono che tutto qua, ciò che ha a che fare con la struttura varia al variare dell'azione. Ok? Quindi di fatto è la scelta della variabile indipendente che cambia. Loro sanno benissimo che esiste la struttura ed esiste l'azione. Però, dal loro punto di vista, anche in un'ottica, arrivo, di risparmio, diciamo, di energie di intellettuali, decidono che il tutto, quindi tutta la società, può essere spiegata fondamentalmente nei termini dell'una o dell'altra. Chiaro? Dimmi.
Non è correlata con struttura e sovrastruttura di Marx questo discorso?
Marx c'entra moltissimo oggettivamente, tant'è che è uno dei principali strutturalisti, però essendo un filosofo lo menzioniamo un po' en passant, diciamo che noi ci teniamo da quest'altra parte del discrimine. Però diciamo così che da un punto di vista di definizioni vedremo Marx, perché Marx è effettivamente da questo punto di vista uno dei più moderni dei pensatori degli ultimi secoli, il che, se posso aprire una piccola parentesi, è interessante perché Marx teoricamente dovrebbe essere il padre del pensiero di sinistra, no? Però il pensiero di sinistra in pratica si fonda esattamente sull'economia come il pensiero di destra, a parte delle considerazioni etiche, no? Quindi, come vedete, all'interno della modernità, destra e sinistra hanno un senso, perché hanno un senso più che altro in funzione delle scelte etiche, ma non dei fondamenti della questione. Mentre oggi uno dei fondamenti è che l'economia non è in grado di garantire la tenuta di uno Stato, non è in grado di garantire la tenuta dei rapporti all'interno di uno Stato. L'economia è una delle variabili, ma non è quella che è in grado di spiegare tutto. E questa è un'altra grossa differenza rispetto alla modernità, no? Anche perché noi siamo stati allevati nella convinzione che in fin dei conti i motivi e i moventi dell'azione umana fossero economici. E io non sono assolutamente d'accordo su questa cosa. Come spero di farvi riflettere in proposito e di farvi comprendere nelle prossime lezioni. Comunque, sì, Marx è decisamente un autore di riferimento da questo punto di vista. Ora, Durkheim, quindi, ritiene appunto che la struttura sia molto importante, sia ciò che deve studiare la sociologia. Ovviamente questo ciò che deve studiare lo dobbiamo leggere anche nell'ottica di quello che abbiamo detto le lezioni scorse, ovvero sia il positivismo e il fatto che comunque le scienze sociali scelgono come modello le scienze naturali, no? Quindi è in qualche misura obbligatorio avere un oggetto chiaro di indagine, no? Un oggetto chiaro che consenta di essere riconoscibili, di formulare delle leggi specifiche, di ottenere dei risultati auspicabilmente vendibili. Perché, come vi ripeto, al di là della questione, spesso e volentieri, dell'ideologia relativa a questi discorsi, la gran parte dei pensatori hanno a mente e a cuore il fatto di essere, come dire, vendibili sul mercato. Uno dei motivi fondanti delle attuali discipline scientifiche è esattamente questo. Noi abbiamo costruito una serie di distinzioni che non sono necessariamente fondate da un punto di vista scientifico, ma lo sono senz'altro da un punto di vista di privilegi, di specialità, di possibilità di riconoscibilità esterna e via discorrendo. Quindi, come vedete, tutto ciò che ha a che fare con la costruzione che ci è stata presentata della scienza come indipendente dalle preoccupazioni mondane, del sapere come oggettivamente fondato e quindi in qualche modo giustificabile da alte valutazioni, allo stringere delle questioni si rivela, come discutibile, parziale, mettiamola così, non voglio andare oltre, insomma, sennò potrei essere molto più sgradevole. Però il punto centrale è questo, sin da Copernico, da Cartesio, come vi dicevo forse l'altra volta, gli grandi scienziati hanno mirato ad essere pochi e necessari al potere. Tant'è che se andate a prendere i vari testi fondanti della nostra cosmogonia, della nostra scienza, trovate delle belle dediche al potente di turno, che fosse un re, un principe, un duca, poco importa, però veniva dedicata a lui perché nella sua immensa sapienza e immensa generosità potesse farne l'utilizzo più adeguato e comunque anche ricompensare quello che gli aveva fatto la dedica, ovviamente, no? Quindi ci sono una serie di moventi che sono comprensibilissimi, ma che per qualche motivo sono stati poi, nel momento della costruzione della scienza come impresa per eccellenza dell'Occidente, messi da parte, vendendoci questo scienziato come uno del tutto disinteressato a qualunque tipo di problema terreno e di conseguenza anche non corrompibile, non deviabile da queste sue costruzioni astratte, eccetera, eccetera. Direi che gli scienziati che vediamo oggi non sono proprio esattamente così, dallo scopritore del genoma, Elon Musk, a tutti quanti i grandi creatori di algoritmi, eccetera, eccetera, abbiamo visto un'attenzione alla moneta piuttosto significativa, credo, non so, l'unico che potrebbe rientrare in questo novero sarebbe Linus Torvaldsen, non so se sapete chi è, ecco, come si dimostra, no? È quello che ha inventato Linux, ecco. E l'ha regalato al pianeta. L'unico che non ci ha fatto una lira, perché pensate invece a Steve Jobs, Bill Gates e tutti quelli che hanno inventato cose simili, ci hanno costruito sopra imperi, no? Hanno miliardi che gli escono da tutte le parti, lì non si ricorda nessuno chi è, poveraccio, però lui ha fatto quello che avrebbe dovuto fare la scienza, ovvero sia l'ha messo gratuitamente sul mercato, fatene quello che volete. Ah, capite? Quindi insomma si può fare, ma non è particolarmente furbo, sembra. Si potrebbe trovare una via di mezzo, trovo io, insomma, no, come al solito, però vediamo. Comunque, ad ogni modo, quindi lo scienziato, immaginare che lo scienziato non abbia nessun interesse terreno è una colossale stupidaggine. Che venga sostenuto ovviamente è utile, perché? Perché permette di dire agli altri che devono comportarsi allo stesso modo. Quindi sono tutti bravi a fare... Vabbè, lasciamo perdere i modi di dire romaneschi che non sono adatti alle lezioni. Però comunque, insomma, il senso centrale della questione è questo. Per cui... la scienza è un'attività umana come tutte le altre, la scienza ha anch'essa le sue mode, le sue cecità selettive, come vedremo, ha anch'essa un'agenda che è dettata spesso e volentieri da esigenze non scientifiche. Pensate che il grande momento di fondazione della scienza nostra è stato la Seconda Guerra Mondiale, e la Seconda Guerra Mondiale la scienza doveva servire a vincere, non doveva servire a capire le cose. Tant'è che i primi esperimenti che hanno portato al progetto Manhattan, che è la bomba atomica per chi non fosse in sintonia sulla questione, erano stati fatti all'interno di città, a Chicago c'era un posto dove c'erano tutti sti barili pieni di cose radioattive e nessuno si era posto il problema della sicurezza di quelli che vivevano intorno o di chi ci lavorava, perché non era quello il punto, lì bisognava trovare un modo per far esplodere tutto e vincere la guerra, stop. Poi dopo hanno cominciato a farsi due conti e si sono accorti che oddio, forse è meglio che ci regoliamo un attimo in proposito. Okay, quindi la scienza e l'economia sono attività umane che vanno riportate all'interno delle dinamiche sociali, perché non hanno nessun titolo a essere diverse. E questo cozza con un altro degli assiomi fondanti della modernità, che è l'eccezionalismo cognitivo, credo di avervelo già accennato, nel dubbio lo ripeto, ovvero sia la convinzione che l'unico sapere affidabile che noi siamo in grado di produrre è il sapere scientifico. Okay? Costruito quindi secondo procedure, secondo esperimenti, secondo tutta una serie di regole che sono diventate in qualche misura ormai feticci per molti versi. Ecco, questo sapere è l'unico sapere che può degnarsi di essere definito tale. Tutto il resto sono superstizioni, bubole, stupidaggini, insomma, trovate quello che volete come termine, ma il concetto è quello. Salvo poi, nell'ipocrisia classica della nostra modernità, andare presso gli aborigeni, farci raccontare le loro cure, portarle a casa e brevettarle come se le avessimo inventate noi, cosa che è diventata la strategia normale, per esempio, della farmacopea negli ultimi 20 anni, tanto per dirne una. No? Okay. Oppure andare in Sardegna e trasformare il cromosoma dei nostri vecchietti pluricentenari in una risorsa di nuovo di un'altra grande azienda farmacologica. tanto che poi non puoi neanche più parlarne perché l'hanno brevettato loro, quindi anche se è tuo, t'attacchi. Tutte le belle cose che accadono in questo mondo strano nel quale viviamo, ecco, insomma, quindi ci sono una serie di questioni. Ad ogni modo, come dicevamo, tornando di nuovo a bomba, la sociologia parte con questo complesso ancillare nei confronti delle scienze naturali e di conseguenza mira nelle prime fasi almeno, e poi anche a lungo dopo, purtroppo non ci siamo curati ancora oggi per certi versi da questo, a formulare delle leggi, cioè riuscire a fare come le scienze naturali. E Durkheim da questo punto di vista è uno dei padri, uno dei punti di riferimento di questo genere di atteggiamento. Durkheim che dice in ultima analisi fondamentalmente che la società è più importante degli individui che ne fanno parte. E quindi l'articolarsi della società, le istituzioni nelle quali la società si dà i modi e i regolamenti che la società esprime e mette in operatività, sono ciò che va studiato da parte dei sociologi, perché sono in grado di spiegare l'intero panorama del sociale osservabile. Ci siamo? Quindi, struttura come ciò che non muta, struttura come ciò che assicura una continuità ai gruppi e alle nazioni, e come tale ovviamente rientra in ciò che dovremmo aver detto la volta scorsa, ovvero sia diventa qualcosa di rassicurante, qualcosa che resta, no? Non è l'episteme, come dicevamo, quindi il saldo fondamento del sapere, ma è comunque una forma di saldo mutamento, di saldo fondamento, è qualcosa che assicura la sopravvivenza dei gruppi. Perché noi spesso e volentieri non ci poniamo il problema, perché ci sembra tutto ovvio, come dovrei avervi detto più volte, ma non è ovvio il fatto che noi immaginiamo la cultura italiana come tale almeno da Dante Alighieri in poi. Ma come ha fatto la cultura italiana ad arrivare ad oggi? Come ha fatto a rendersi riconoscibile da parte di coloro che ne fanno parte attraverso i secoli? Pur cambiando drasticamente, perché capite chiaramente che se noi dovessimo chiacchierare con un ghibellino oggi non è che ci capiremmo un granché. No, né per lingua né per modi di concepire le cose, però noi pensiamo che fossero italiani, al di là delle separazioni politiche specifiche ovviamente, se no dovremmo cominciare con i ducati, i principati e tutte queste cose, no, non è questo l'intento. L'intento è dire che una cultura come l'italiana, come la francese, come tutte quelle che vi possono venire in mente, ha delle strategie e dei meccanismi che le permettono di proseguire nel mondo o finisce. Per esempio molte si sono estinte, la cultura romana come intesa come Repubblica Romana e Impero Romano è scomparsa, ci ha lasciato delle eredità. Altre culture sono scomparse in modo più drastico, pensate agli Aztechi, pensate ai Toltechi, pensate a tutti coloro che in qualche modo hanno avuto il piacere di sperimentare l'incontro con noi per poi scomparire rapidamente nel giro di pochi decenni. Ecco, quindi no, dobbiamo renderci conto che la cultura non è una cosa ovvia, non è una cosa naturale, non è qualcosa che accade perché c'è qualcuno sopra che decide, ma si nutre di una serie di strategie, di una serie di continuità, di una serie di modi e di processi che assicurano che le nuove generazioni si sentano in contatto con quelle precedenti. Quindi c'è un problema di connessione intergenerazionale. Altrimenti in capo a due o tre generazioni dovremmo parlare altre lingue, avere diverse storie alle spalle, pensare ad altri valori, essere diversi, no? Quindi capite che non è ovvio. Ovviamente per alcuni, non a torto per certi versi, questo insieme di cose che non cambiano garantisce questa comunicazione intergenerazionale, quindi la struttura in qualche misura garantisce anche l'identità del gruppo e di coloro che ne fanno parte. Non solo, ma la struttura è anche una forma di garanzia verso comportamenti, diciamo, non troppo sociali, chiamiamoli così. La struttura da questo punto di vista può essere interpretata come una serie di gabbie, come una serie di scansioni anche spaziali che fanno sì che certi non possano far danni, che la gran parte si senta inibita nel far danni e di conseguenza si possa convivere più o meno facilmente. Quindi per molti versi la struttura da questo punto di vista viene considerata un principio di ordine. non solo mi garantisce la continuità nel tempo, ma mi garantisce anche una convivenza possibile. Quindi, insomma, ci sono una serie di cose abbastanza interessanti. Tenete presente, tra l'altro, che Durkheim in questo periodo, come la gran parte degli autori, si sta interrogando su una novità. Anche qui dobbiamo fare un piccolo salto di immaginazione storica, ovvero sia la differenziazione del lavoro sociale. Nel senso che Durkheim vede come, in seguito alla industrializzazione, ai principi di organizzazione che cominciano ad imporsi e via discorrendo. Ah, mi sentite ancora? Ok, allora andatemi a cercare una batteria nel frattempo, grazie. Allora, dicevamo, Durkheim si rende constata che molto più di prima la società si sta strutturando per specializzazioni lavorative. Compaiono anche lì, come il sapere, anche il lavoro, si articola in specializzazioni sempre più marcate, sempre più definite, sempre più ristrette per molti versi, cosa che non era normale. No, fino ad allora c'erano, vi ricordo, le corporazioni all'interno delle quali i vari artigiani imparavano il proprio mestiere, ma insomma non è che ci fosse da specificare troppo, insomma avevano le loro competenze e le sapevano utilizzare. Adesso noi cominciamo ad avere invece gruppi di persone che fanno ciò che prima faceva uno. Cominciamo ad avere parti dei comportamenti lavorativi descritte diversamente, cominciamo ad avere figure nuove che lavorano. E questo è strano, perché appunto non c'è un precedente. Bisogna pensarlo, bisogna descriverlo, bisogna spiegare come mai accade, bisogna cercare di rendersene conto. Vi ricordate, come vi avevo detto, che il terzo stato da questo punto di vista era esattamente il contrario di questo tipo di ragionamento. Il terzo stato era un calderone dove c'erano tutti, quindi nessuno si stava a porre il problema di quale cosa tu, che tipo di mezzadro fossi o che tipo di artigiano volessi diventare, cioè non ne fregava niente a nessuno. Adesso invece questo comincia a cambiare, no? Quindi la differenziazione sociale cos'è? Come la pensiamo? Come la spieghiamo? Perché la differenziazione sociale, tra l'altro, implica una certa difficoltà nel mantenere e tenere per buono il discorso sul lavoro che dovremmo già aver visto, no? Il lavoro teoricamente cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere qualcosa che ti permette di realizzare te stesso, di migliorare la tua consapevolezza, di migliorare le tue capacità e via discorrendo. Ma questo lavoro non è più così, perché quel tipo di lavoro cosa implica? Che tu sia in grado di fare tutto ciò che serve per ottenere un prodotto. Tu lavori come l'artigiano, no? Cominci e finisci, sempre tu. Tutto al più te fa da una mano da qualcuno, ma insomma. Invece, nel nuovo modo di organizzarsi del lavoro, questo non va più. Arriviamo a momenti, i primi del Novecento, ci sarà la catena di montaggio, no? La catena di montaggio è esattamente questo. Ovvero sia gente che svolge dei compiti che di per sé non hanno senso. Tornando a Marx, che molti stanno recuperando oggi, bisogna dire, perché ci sono tutta una serie di cose che lui aveva detto che poi sembrava non si fossero avverate, ma adesso puntualmente ci troviamo fra i piedi. Marx, da questo punto di vista, parla di alienazione. Se volete provare un minimo brivido intellettuale, ci provo a Bottolenza semmai, dovreste sapere che l'idea di alienazione però non è di Marx. Marx la mutua dal suo avversario storico che è Adam Smith. Adam Smith, che è il padre dell'economia classica, no? Il padre del classico è Adam Smith. Allora, nella terza parte della Ricchezza delle Nazioni, Adam Smith scrive un trattato contro l'alienazione. Cose dell'altro mondo. Quando ci raccontano Adam Smith, pare che lui fosse assolutamente un liberista, no? Di quelli come oggi, che non vedono altro che la deregulation e tutta sta massa di stupidaggini. Ecco, no, Adam Smith era molto consapevole del fatto che c'erano dei costi. Marx riprende la questione e la mette meglio a frutto, la rende molto più percepibile. Cosa dice Marx? Cos'è l'alienazione? L'alienazione è il non comprendere, il non essere consapevoli del fine di ciò che tu fai. No. L'operaio alla catena di montaggio non sai se sta montando uno scaldabagno, una macchina, un ammirante uomo. Lui stringe un bullone. Stop. E capite che rispetto a quello che abbiamo detto sull'importanza formativa del lavoro, questa attività non è comprensibile. No. Okay. Chi è che può migliorare stringendo un bullone? quando poi questo stringere il bullone diventerà oggetto di deliri organizzativi, come accade oggi, purtroppo dobbiamo dirlo, non è che questo ci abbia salvato la pelle, noi stiamo ancora esattamente dentro a questo, no? Con specialisti dei movimenti umani che ti spiegano come calibrare, quali gradi di rotazione attribuire al movimento, quante frazioni di secondo ci devi mettere, una totale follia. Ecco, però, quella è. No? Credo di avervi accennato che Frederick Taylor, perché di Taylor ce ne sono tanti, Frederick Taylor, che è il padre del taylorismo, quindi di questo tipo di l'organizzazione scientifica del lavoro si chiama, era pazzo, anche lui. Era uno che, mentre faceva queste cose, brevettava dei sistemi per rimanere dentro al letto perché aveva talmente degli incubi violenti di notte che cadeva regolarmente di sotto. Quindi, proprio uno che tu dici, oh, quasi quasi mi affido a lui perché, caspita, è la persona giusta. Ecco, noi puntualmente ci siamo affidati a Frederick Taylor e a questi deliri, perché sono deliri, ragazzi. Uno dei suoi allievi o continuatori, chiamatelo un po' come volete, un bel giorno decise che se si fosse rasato a due mani avrebbe risparmiato metà del tempo della rasatura. E si sgozzò quasi. Perché oltretutto ce ne rasò quelli a mano libera, quindi non è che fossi, sai, mi metto lì con un bic che me farò mai. No, quello praticamente si mise lì e lo portarono di corsa in ospedale perché... Prego. Non nel senso marxiano. Alienarsi è uno dei significati del verbo, però il senso, diciamo, il senso in cui noi parliamo di alienazione normalmente è quello che le va appena detto. Poi ovviamente il problema qual è? Che il comportamento che le dice consegue all'alienazione nel senso marxiano, perché non sapendo tu che cosa stai a far lì, piano piano perdi gli agganci con la realtà e non sei più in grado di parteciparvi e quindi diventi alienato anche in senso psicologico. Però nell'ottica corrente, l'alienazione di cui parliamo noi con Marx è quella appunto dell'essere estromessi dal senso di ciò che fai. Ok? Prego. Ok, quindi questo praticamente si sgozzò perché ci metteva meno tempo. Ecco, quindi la domanda poi è che ci devi fare a questo tempo, ma quello è un altro discorso, lo possiamo anche lasciare da parte. Però capite quindi che... Come c'era arrivato qui? Ah sì, Marx e tutte le varie questioni dell'alienazione, dell'organizzazione e via discorrendo. Quindi, diceva anche Durkheim da questo punto di vista, quindi, che questo tipo di struttura ha delle peculiarità, delle capacità, delle conseguenze per molti versi. Abbiamo visto da un certo punto di vista l'ordine, da un altro punto di vista la disciplina. E da questo punto di vista la catena di montaggio diventa... quasi un esempio ovvio, anche perché nella catena di montaggio e nell'organizzazione del lavoro che prevede Taylor ci sono tre figure, che sono i manager, grazie a Taylor abbiamo anche i manager, che insomma bisogna esserne veramente grato, i manager che sono quelli che al tempo organizzano il lavoro, i lavoratori e i cani da guardia, che sono quelli che controllano che i lavoratori stiano nei tempi e non perdano tempo, ok? Quindi nell'organizzazione taylorista c'è una forte componente disciplinare, una forte componente di sorveglianza. C'è qualcuno che si aggira per le catene di montaggio a controllare che tu faccia tutto quello che devi e che non vada in bagno, che non ti distragga, che non bevi un caffè, che non parli con altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il versante disciplinare e disciplinante in questo tipo di atteggiamento è quasi sempre prioritario, ok? Quindi ordine, sicurezza, prevedibilità, disciplina, tutto questo fa parte del campo semantico della struttura. Okay? Quindi Durkheim si concentra su questa serie di questioni e, come vi ho detto, avendo a cuore la preminenza del tutto nei confronti delle parti, conduce una serie di ricerche che sono anch'esse non oggettivamente fondate, ma soggettivamente scelte per motivi strategici. Una degli studi più importanti che compie Durkheim è quello sul suicidio, che forse avrete sentito nominare, perché ecco, è una di quelle cose un po' come Bauman, che più o meno lo sanno tutti. Ecco, perché Durkheim studia il suicidio e cosa dice del suicidio Durkheim? Allora, Durkheim studia il suicidio principalmente perché il suicidio è, per un'altra corrente filosofica, per un'altra visione del mondo, l'atto soggettivo per eccellenza. Pensate alle lettere, alle ultime lettere di Jacopo Ortis, pensate a Goethe e i suoi, pensate a tutti i romantici che si suicidavano proprio come se fosse la cosa migliore che potevi fare, e rivendicavano con questo la propria capacità e proprio assolutamente il proprio libero arbitrio. Io posso decidere e disporre della mia vita quando voglio, quindi che più di un gesto, no, individuale. Durkheim questa cosa non la poteva supportare, perché chiaramente il suicidio doveva rientrare nella sua lettura delle questioni ed essere quindi una conseguenza di qualche comportamento collettivo. Ed è quello che propone, con un utilizzo di statistiche più o meno affidabile, più o meno accettabile, dimostra che di fatto ci si suicida in certe condizioni collettive, non personali. Ok? Quindi a seconda della disponibilità o meno di certe cose, a seconda della possibilità o meno di interpretare il mondo, la figura di suicidio più interessante da questo punto di vista, perché si rifà a quello che vi dicevo sul controllo e sulla disciplina, come si può dire, sul disciplinare della società che deriva dall'impostazione strutturalista, è il suicidio anomico. Suicidio anomico che cosa vuol dire? Vuol dire che ti suicidi perché non hai regole che ti dicano come comportarti. Anomos, anomia, è una mancanza di regole, secondo Durkheim. Okay? Quindi che vuol dire? Che secondo Durkheim tu, di tuo, sei, come dire, imbelle. Non sei in grado di fare nulla. Cioè deve essere regolarmente qualcuno che ti dica: allora in questo caso fai questo, in questo caso fai quell'altro, se succede questo ti comporti così, se succede quell'altro ti comporti colà. Mancando queste cose si può arrivare addirittura al suicidio per mancanza di regole e di norme. Ok? Ora, ci sono un po' di difficoltà con questa figura dell'anomia, che diventa comunque una delle figure centrali dello struttural funzionalismo, tant'è che verrà poi ripresa, modificata e riproposta da uno dei più importanti sociologi del XX secolo, non semplicemente per un problema storico ma anche per contenuti, che è Robert Merton. Merton è il terzo della, come dire, della linea degli struttural funzionalisti, segue a Talcott Parsons, che io non amo minimamente, però del quale dovremo parlare perché purtroppo anche lui è stato probabilmente il sociologo più importante del mondo, quindi non possiamo far finta di niente, però Merton secondo me gli dà una pista proprio a Parsons, ma brutto proprio, come dire. E ovviamente appunto si rende conto che c'è del buono nel concetto, ma come è formulato da Durkheim lascia un po' il tempo che trova, perché di fatto cosa implica questa situazione? Che questa mancanza di norme sia totale, in qualche modo. Allora, la cosa dove può capitare, a parte che a Robinson Crusoe? Cioè, dov'è una situazione nella quale non c'è una norma di riferimento che è una? O per norme intendi esclusivamente un certo tipo di norme, quindi per esempio, che ne so, le leggi emesse dallo Stato, i regolamenti che abbiano dignità di legge, le fonti giuridiche, non so se avete un minimo di competenze di diritto, no? Queste sono più o meno la gerarchia delle leggi, eccetera. Però se dovessero mancare queste, che è probabilmente l'idea che aveva Durkheim, ce ne sarebbero altre, perché noi di fatto partecipiamo, sapendolo o meno, di un'infinità di norme consuetudinarie, di abitudini, di costumi, no? Tutto quello, il mos maiorum, diciamo i latini. Ecco, tutto questo ci fornisce dei modi di comportarci e di affrontare la realtà che abbiamo, che non ce li tolgono. Quindi non è che tu a un certo punto ti trovi totalmente sprovvisto di qualunque tipo di grammatica di comprensione del reale, capite? Tant'è che quando ci sono state ultimamente dei momenti nei quali lo Stato è scomparso, le società hanno continuato. Possiamo criticare il modo in cui sono andate avanti, le scelte che hanno fatto, ma sono ancora lì. Prendete l'Iraq, per esempio, prendete la Libia, che è lì, no? Nel momento in cui scompare l'entità statuale, come noi la consideriamo, quindi come un'entità centrale che garantisca la difesa, i confini, eccetera, 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 non è che le popolazioni improvvisamente vanno in giro per il deserto guardandosi per aria e ogni tanto qualcuno si ammazza. Sono tornate a degli ordinamenti precedenti, hanno ripreso le strutture claniche, hanno ripreso le strutture di scambio e di interazione fra le tribù, tant'è che si sparano dalla mattina alla sera, come avrete probabilmente sentito, per cui sono tornate a un modo precedente di ordinare la realtà. Quindi non c'è il momento in cui c'è un buco nero e quindi la gente dice: oddio, mo m'ammazzo perché non so come fare a trovare la cena domani. Ecco, questa è un po' un po' una forzatura, però come vi ripeto è una forzatura che aveva un evidente scopo polemico e strategico ed era quello di dimostrare che anche questo gesto, che veniva considerato come l'epitome del soggettivismo, invece fosse interpretabile in termini di processi collettivi, di conseguenze dello stare insieme sugli soggetti individuali. La critica più ovvia che viene fatta a questo approccio è che con questi termini tutti coloro che si trovano in situazioni simili dovrebbero comportarsi allo stesso modo, laddove noi vediamo che la variabile soggettiva nel suicidio è assoluta. Ci sono persone che si suicidano per certe cose ed altre che hanno le stesse condizioni identiche, se non peggiori, che non si suicidano per niente. Quindi capite che è un tentativo che lascia un po' il tempo che trova, quello durkheimiano. Ma non solo. Durkheim ce l'ha un po' con tutti questi questi oggetti di studio che possono parlare d'altro, no? Nel senso che il suicidio rinvia a questa dimensione di libertà soggettiva. Un altro argomento, che è la solidarietà, rinvierebbe a dei legami di valore, a delle questioni non spiegabili attraverso il dato scientifico, non spiegabili positivamente, come per esempio la solidarietà. Durkheim dedica una attenta analisi all'idea di solidarietà, che però è estremamente strumentale e secondaria. Nel senso che cosa dice Durkheim? Che si può distinguere due tipi di solidarietà a seconda delle società nelle quali che si osservano, perché Durkheim ovviamente fa anche molti studi e si serve durante nei suoi studi di molte risorse antropologiche. Perché? Perché partecipa di un atteggiamento del quale occorrerà parlare circa l'utilizzo fatto nelle scienze sociali delle idee di evoluzione di Charles Darwin. Adesso vi chiudo la questione sulla solidarietà e poi parliamo di quest'altro. Allora, la solidarietà, quindi, a seconda che si tratti di società semplici o di società complesse, per dirla proprio così facilmente, si distingue in solidarietà meccanica o solidarietà organica. Che vuol dire? Vuol dire che nelle società semplici, tipo i cacciatori e raccoglitori, che sono sempre quelli che vengono indicati in questo caso come se fossero dei poveracci, laddove lì pure potremmo discutere estensivamente se non avessero delle ottime ragioni per rimanere tali, tant'è che gli ultimi cacciatori e raccoglitori che ancora abbiamo oggi, quando gli hanno detto ma diventate come noi, gli hanno detto non sono stati, no grazie, stiamo bene dove siamo, perché di fatto lavorano un quinto del tempo in cui lavoriamo noi e oltretutto con meno fatica, divertendosi, vivendo un'altra vita, insomma è tutta un'altra cosa. Per chi fosse interessato a una cosa molto bella di questa, c'è stato un grande studioso che è recentemente scomparso, che si chiama Luca Cavalli Sforza, non so se qualcuno di voi ha sentito, che è stato il più grande demografo delle generazioni e delle popolazioni che abbiamo avuto, che è quello che ha dimostrato che discendiamo tutti da una coppia, da una sola coppia di esseri umani, e che quindi ha fatto una serie di studi sull'evoluzione dell'uomo meravigliosi. Ha scritto questo libro recentemente che si chiama Razzismo e Noismo, titolo orribile, devo dire la verità, però il libro è molto bello, nel quale discute insieme ad una studiosa della Shoah di ciò che comporta il pensiero dell'evoluzione umana, di quali conseguenze ci sono state, di quanto tempo è passato prima che, eccetera, eccetera. E quindi dice che secondo lui per svariate migliaia di anni noi stavamo piuttosto bene nel nostro a fare i cacciatori e raccoglitori, che era il modo proprio anche integrato nell'ambiente di vivere, perché a un certo punto, chiaramente, come facevano gli indiani d'America, quando conosci le tue risorse, le gestisci con intelligenza. Se sei idiota come noi, le distruggi. Più o meno, no? L'idea è quella. Quindi, ad ogni modo, insomma, solidarietà, quindi, meccanica, che vuol dire? Vuol dire che io mi sento solidale all'altro perché è come me. Ok? Perché sappiamo entrambi fare le stesse cose, ovvero sia cacciare e raccogliere. Come se fosse facile, io vi sfiderei ad andare nel bosco e nutrirvi, poi ne parliamo. Però comunque diciamo che in generale l'idea è questa. Però poi le società diventano sempre più complesse. Ci dicono questi, ma vediamo anche che su questo si può discutere, ma ad ogni modo. E di conseguenza compare la famosa differenziazione del lavoro di cui abbiamo appena parlato e si presenta una nuova forma di solidarietà che è chiamata organica perché ricorda un po' il legame che unisce gli organi all'interno del corpo, a dire io so fare una cosa e però con quello che so fare non c'è campo, perché ne so fare solo una, ho bisogno di altri che ne sappiano fare altre che mi servono. Ok? Quindi il panettiere fa il pane, quello che fa le scarpe, io do il pane in cambio delle scarpe e siamo tutti contenti, detto in modo molto semplice, no? Però il problema è esattamente questo: a fronte di una crescente differenziazione funzionale, gli individui sono legati da quello che potremmo dire con un modo un po' meno, un po' più elegante per certi, da un do ut des, cioè io sto con gli altri perché loro fanno cose che non so fare. Come vedete, si tratta di un approccio estremamente strumentale ed economico. Non c'è nulla che spieghi il vincolo solidaristico come lo intende gran parte dell'altra cultura e come dovremmo intenderlo noi, ovvero sia l'impegno etico nei confronti di qualcuno. Io ho interesse nell'altro semplicemente perché l'altro fa cose che mi servono. Dovesse smettere di farle, potrei anche salutarlo senza nessun problema. Ok? Quindi solidarietà organica e solidarietà meccanica, anch'esse sono un modo per combattere delle convinzioni che secondo Durkheim era ora di superare. Perché un approccio scientifico era un approccio che doveva andare oltre le emozioni, oltre i vincoli etici, oltre tutta una serie di cose che sembravano dei cascami culturali ormai privi di fondamento a fronte di uno sguardo scientifico sulla società. Perché vi stavo dicendo che questo della ricezione di Darwin è un po' un problema? Perché, diciamo, di fatto ci stiamo facendo i conti ancora oggi noi. Perché nel momento in cui compare ed è diventa chiara l'articolazione dell'umanità in culture, etnie, modi di essere diversi, questo pone un problema piuttosto serio a coloro che osservano le cose e anche e soprattutto a coloro che la vivono la questione, no? Perché? Perché l'altro è normalmente un problema. E bisogna quindi trovare un modo per spiegare questa differenza. Com'è possibile che io, uomo europeo del 1700, che mi comporto in un certo modo, ho un certo atteggiamento nei confronti della donna, ho un certo modo di vedere il sesso, ho un certo modo di pensare la religione, eccetera, 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 e sono umano, condivida l'umanità con uno che va in giro vestito di penne, non ha nessun tipo di valore di quelli che io intendo come tali, parla un'altra lingua, è un problema. Di nuovo, voi pensate che questa cosa sia superata, ma pensateci un attimo perché non è superata. Il problema è esattamente, non so se avete visto come un gatto in tangenziale.
Sì,
ecco. Allora, no? Puzzano, parlano la lingua strana, sono rumorosi. Noi abbiamo dei modi di parlare degli altri che sono più o meno simili a quelli del Settecento. Abbiamo un modo di trattare gli altri che è perfino peggiore di quello del Settecento, oggi, come vi ho già detto. Quindi non è un problema superato, è un problema col quale ci confrontiamo ogni momento. E di più, perché chiaramente le tecnologie, i nuovi mezzi di spostamento, le nuove possibilità che vengono offerte da tutto questo, fanno sì che noi nell'altro ci inciampiamo continuamente. Che ci piaccia o meno, che sbarchi da un aereo o da un gommone, che viva al pianerottolo di fronte a me o quattro strade più giù, ma comunque io con l'altro ho sempre regolarmente a che fare. E ancora non ho capito come. E sono passati altri 400 anni nel frattempo. Quindi figuratevi quanto è semplice come questione. Allora, come lo interpretiamo noi l'altro in quest'ottica? E ci facciamo 5 minuti di break perché vi sto dando un po' troppe cose altrimenti. Poi dopo ne parliamo. Dicevo, detto questo, riprendiamo un attimo la questione dell'antropologia perché è piuttosto rilevante per Durkheim e per buona parte di quello che ci riguarda fondamentalmente, perché dicevamo, qual è il problema? Il problema è l'incontro con l'altro, l'altro con la A maiuscola, l'altro che si veste in modi diversi, l'altro che si acconcia in modi diversi, l'altro che si profuma o odora in modi diversi, parla altre lingue, insomma l'altro, evidente, mettiamola così. Qual è la strategia? Allora, la prima strategia della quale abbiamo fatto ampio uso è quella di dire sì, sembrano uomini ma non lo sono, il che ci mette a riparo da un sacco di rotture delle scatole, perché chiaramente a quel punto puoi schiavizzarli, puoi sfruttarli, puoi farne quello che vuoi, non c'è nessun problema, non hanno l'anima, non hanno nessun tipo di somiglianza con quello che è l'essere umano, gli assomigliano vagamente ma deve essere un errore, e quindi abbiamo risolto la questione. Poi chiaramente sta cosa però pian piano non regge più, e quindi ci si pone il problema di come si fa a concepire, no? Perché l'umanità è così radicalmente diversa. Caso vuole che nel frattempo si sia formulata la famosa teoria dell'evoluzione di Darwin, no? Che viene recepita entusiasticamente dalle scienze sociali, tramite Spencer, tanto per fare un nome, tramite una serie di autori dell'Ottocento, e questo permette ovviamente di trovare una soluzione perfetta, ovvero sia dire sì, siamo tutti esseri umani, però in diverse fasi della nostra evoluzione di specie. Indovina un po' chi è quello più evoluto? Noi, ovviamente, gli altri poveracci piano piano arrivano, no? E da questo deriva, come vi ho detto, tutto un frasario che continuiamo ad utilizzare oggi, anche se non diamo più credito a questa teoria, che è quello dei paesi in via di sviluppo, tanto per dirne una, no? Noi parliamo dei paesi in via di sviluppo, la domanda può essere sviluppo di che? Ecco, sviluppo sarebbe stato che devono diventare come noi. Però questa cosa è comoda, oggettivamente, perché permette di salvare l'idea di una cultura e di una specie umana, no? Allora, in quest'ottica, evidentemente, il mio osservare delle culture primitive, arcaiche o selvagge, che più o meno sono gli aggettivi che si usano, è utile perché? Perché mi permette di vedere com'ero io secoli fa o millenni fa, ok? Perché no, l'idea delle fasi è quella, se siamo tutti esseri umani uguali, io osservo praticamente come se facessi un tuffo nel passato e posso quindi trarre dallo studio di queste culture delle utili informazioni e comprensioni per me. Ed è uno dei motivi appunto per cui vi dicevo che Durkheim utilizza molti materiali di antropologia, no? Perché l'idea è che quelle società, essendo più semplici, come vi ho detto, i cacciatori raccoglitori invece di noi, no? Tutte queste cose qui, siano più facilmente comprensibili. Però c'è un piccolo problema, perché quando, dopo aver fatto tutto questo lavoro, a un certo punto, soprattutto gli antropologi, vanno sul campo. Quindi una serie di padri, diciamo, della disciplina, fra i quali spicca Franz Boas, tanto per dirne uno, vanno a vivere e a comprendere dal vivo, a condividere la cultura con questi gruppi, e presto si accorgono che non hanno assolutamente nulla in comune con noi. Cioè, pensare che si tratti della stessa cultura in ritardo di 1000, 2000, 500, 600 anni non è sostenibile, perché hanno altre lingue, hanno altri alfabeti, hanno altri valori, hanno altri modi di fare, hanno altri modi di vedere il mondo. Cioè, nel momento in cui vivono l'impatto con l'altro, i padri dell'antropologia si rendono conto che l'idea per cui esiste una sola cultura non sta né in cielo né in terra. Quindi dal paradigma della cultura con la C maiuscola passiamo al paradigma delle culture con la C minuscola, ovvero sia esistono una miriade di culture sulla faccia della Terra, una miriade di culture che non hanno necessariamente una totale traducibilità le une nelle altre. Tant'è che noi sappiamo, per esempio, che non esiste alcun valore comune a tutte le culture delle quali abbiamo notizia. Cioè non c'è nessuna cosa che tutti i gruppi umani di cui abbiamo avuto notizia, o che comunque esistono ancora oggi, abbiano saputo dire questa è importante. Non so se è chiara la cosa. Quindi non c'è niente che leghi tutte le culture del pianeta in modo da poter dire questo è il famoso atomo, tanto per tornare a quello che dicevamo la volta scorsa, che mi permette di capire come. Ok? Quindi rimane aperto la questione di come faccio a spiegarla questa molteplicità di culture, a parte prenderne atto, che è lì, chiaramente, no? Però noi dovremo poi, e lo faremo fra qualche lezione perché comincia a richiedere delle competenze anche filosofiche un attimo più sviluppate da parte vostra, cerchiamo una soluzione, una spiegazione al come diavolo è possibile che esistano tutte queste culture. Nella fattispecie di Durkheim il problema non si pone perché appunto Durkheim sposa più che altro la tesi della cultura, una cultura della quale noi siamo le punte di diamante per molti versi, e gli altri invece sono quelli che dobbiamo in qualche misura aiutare a diventare come noi, che questo è stato uno dei leitmotiv del colonialismo occidentale. Noi siamo regolarmente andati ad aiutare gli altri, che poi questi scomparissero per malattie, stermini e cose varie, deve essere stato un qualche triste effetto secondario che non avevamo previsto, però insomma di fatto l'idea generale era quella di andare a salvarli, via religione, attraverso le cure, attraverso tutta una serie di drittate che abbiamo messo in atto, insomma, ecco. Quindi abbiamo una storia ricca di scomparse di popoli dovute alla nostra attenta cura e gentilezza. Ci siamo quindi, allora, Durkheim, come dicevamo, si presenta come autore che ha dei punti forti, come abbiamo detto, che sono l'ordine, la disciplina, la struttura, e li propone come paradigma all'interno della sociologia e quindi oggetto di studio che la sociologia dovrebbe, su cui dovrebbe impegnarsi. Okay? Come vi dicevo, chiaramente tutte le tematiche dell'azione, che sono diverse, come vedremo, non vengono screditate o scartate, ma si ritiene che siano influenzate dalle variazioni della struttura. Quindi la variabile dipendente è l'azione, la variabile indipendente è la struttura. Chiaramente tutto questo ha dei costi per molti versi, no? Anche cognitivi, perché significa imporsi delle limitazioni alla comprensione per certi versi. E questo in Durkheim si dà a vedere molto chiaramente nel discorso sulla famiglia, per esempio. Perché cosa dice Durkheim in questo tipo di atteggiamento? Dice: la famiglia è anch'essa fondamentalmente legata al tipo di economia e produzione del periodo. Allora, un certo tipo di famiglia, che noi chiamiamo famiglia allargata, poi lo vedremo meglio quando parliamo della famiglia, è tipica della fase di produzione primaria, ovvero sia l'agricoltura. Perché? Perché è quella che è insediata sul territorio, che richiede un numero importante di braccia per poter lavorare la terra, gestirla, eccetera, 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 e di conseguenza è strettamente legata a questa forma di produzione. Nel momento in cui cambia tutto, come abbiamo visto con l'industria, io posso aspettarmi delle famiglie ancora come quelle precedenti? La risposta evidentemente è no. Perché? Perché la famiglia industriale cos'è? È di fatto una combinazione di lavoratori dell'industria che devono allevare dei figli, i quali lavoratori quindi vivranno in spazi molto più limitati rispetto a quelli dove vivevano le famiglie allargate, quindi non avranno casali, non avranno pievi, non avranno frazioni di comune, avranno un appartamento probabilmente in un palazzo in città, dove potranno esserci solamente i genitori e i figli, per una questione economica, perché non avranno i mezzi per potersi permettere spazi più ampi. Di conseguenza la famiglia da allargata diventa famiglia nucleare, vuol dire formata dai genitori e dai figli. Poi il numero dei figli, diciamo che rimane ancora variabile, però di fatto c'è questo passaggio anche demografico piuttosto significativo. Alla luce di quello che abbiamo detto l'ora prima, vedete già che un meccanismo di comunicazione intergenerazionale viene così a mancare, perché nella famiglia allargata di norma ci sono almeno tre generazioni: nonni, genitori, figli, più eventualmente zii, figli degli zii. Insomma, c'è una ricchezza di figure di riferimento e una ricchezza di esempi di altre generazioni, per cui stabilire i contatti per i giovani col passato, con quello che è il sistema in cui vivono, i valori, i modi di fare, eccetera, è molto più semplice. Una famiglia nucleare, dove per di più i genitori larga parte della giornata non ci sono, è uno strumento di socializzazione molto diverso rispetto alla famiglia allargata. Chiaramente. Questo chiaramente genera un'ulteriore serie di questioni, perché per esempio nella famiglia allargata il problema del babysitting o di chi sta con i figli normalmente non c'è, perché ci sono i nonni, gli zii, i fratelli grandi, i fratelli piccini, di Dio, di gente, tutto sommato, e non te lo poni. Ma se tu hai i due genitori che lavorano e i figli, chi sta con i figli? Allora, per un certo lasso di tempo il problema si risolve, perché le donne non lavoravano, come saprete, non erano parte integrante della forza lavoro. Ma man mano che questo cambia e quindi le donne si scoprono interessate all'attività anch'esse, all'indipendenza che ne consegue, eccetera, 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 dovreste sapere di che parlo, la famiglia diventa un po' un problema, che è esattamente il problema che abbiamo noi oggi, no? Vedremo quando parleremo della socializzazione che oggi come oggi la socializzazione avviene largamente attraverso quelle che noi chiamiamo agenzie vicarie, ovvero sia che sostituiscono quelle che dovrebbero essere le agenzie che sarebbero i genitori, nella fattispecie. E quindi sono cosa? La televisione e sempre di più i social media, che visto lo stato attuale dei social media è ancora più, come dire, preoccupante, se vogliamo essere onesti, come serie di circostanze. Perché chiaramente non potendo affidare i tuoi figli ai genitori perché non vivono con te per motivi di spazio, hai due opzioni. O ti paghi una babysitter che sta lì le ore, oppure cerchi una soluzione alternativa che ti garantisca più o meno che tuo figlio non vada facendo cose. E questa soluzione più o meno è esattamente social media, videogames e televisione, a seconda delle fasce e dei momenti. È chiaro che quello che queste agenzie sono in grado di trasmettere in termini di educazione, formazione, trasmissione di valori e di concetti, insomma, è piuttosto risicato e del tutto discutibile. Quindi vedete che i motivi per i quali ci troviamo in una situazione abbastanza complicata risalgono già a parecchio tempo addietro. Però noi abbiamo ancora le famiglie. Secondo Durkheim il problema si sarebbe molto presto risolto da sé. Perché dice Durkheim, a un certo punto, siccome la famiglia è espressione dello stadio dell'industria, dello stadio della produzione, è evidente e necessario che a breve la famiglia scompaia. Perché così non ha senso. Che succederà? Torneremo più o meno a Sparta, i giovani verranno allevati dallo Stato in comunità più o meno ampie e i genitori saranno liberi di fare il loro lavoro senza dover stare a pensare pure ai ragazzi. Come vedete, il voler accettare un certo tipo di logica porta a delle conclusioni che non stanno né in cielo né in terra, perché noi abbiamo grosse difficoltà con la famiglia, ma sono difficoltà che stiamo aggirando attraverso quello che è una, come dire, complessificazione del paradigma anche qui. Non c'è più la famiglia, ma ci sono le famiglie. Famiglie organizzate e strutturate in modi irrituali, spesso e volentieri, basate su preferenze soggettive e sessuali che non hanno ancora trovato un libero asilo all'interno della maggior parte dell'opinione pubblica, ma famiglie comunque. Tant'è che questa, come dire, effervescenza nell'ambito delle relazioni primarie familiari porta a dover radicalmente modificare anche le immagini con le quali noi descriviamo le famiglie, le discendenze, le appartenenze e tutta una serie di una sfera di relazioni e valori che sono fondamentali per l'essere umano. Noi prima parlavamo di albero genealogico, avrete sentito, suppongo, non mi pare, eh? Sì, no, vi vedo con l'occhio sbarrato, quindi ho avuto un attimo, dico, oddio, forse no. Allora, l'albero genealogico vuol dire la possibilità di tracciare le discendenze in modo univoco, no? Quindi si parte da una parte e poi pian piano. Oggi questo diventa complesso, perché? Perché noi abbiamo una, come dire, una durata sempre minore della famiglia, no? Le famiglie sono spesso e volentieri infieri, ci si sposa, si hanno figli, si divorzia, ci si risposa. Si rianno figli, ci si risepara, speriamo di no perché è faticoso, però insomma più o meno il movimento è quello, si diventa uomini, si diventa donne, non so se siete presenti i fratelli Wachowski, sono diventate le sorelle Wachowski, insomma c'è tutta una serie di cose estremamente complicate per certi versi come vedremo, che hanno portato gli studiosi specifici dell'argomento a parlare del cespuglio genealogico, non più l'albero, perché l'albero è leggibile, il cespuglio è mezzo casino, ci sono cose, no, che schizzano fuori da tutte le parti, ma questo è quello che testimoniamo noi oggi. Genitori che si sono sposati una volta e quindi hanno semplicemente la prole della famiglia in cui si trovano, genitori che arrivano da un'altra esperienza e hanno un'altra prole. Che rapporti ci sono fra la prole dell'uno, la prole dell'altro e le altre famiglie che gli altri genitori nel frattempo stanno costituendo? Non è banale come tematica, non so se vi rendete conto della questione. Soprattutto in culture dove comunque l'appartenenza continua ad avere un suo rilievo, no? In termini di diritto di successione, per dirne una, in termini di possibilità di ottenere informazioni per la privacy, per dirne un'altra. Sei mio fratello da tutti i punti di vista, tranne che dal punto di vista legale, e io non ti posso dire niente se per caso ho un incidente e mi trovano in coma in ospedale. Tu non conti, non puoi far nulla, no? Muore nostro padre, chi se becca il concubus, chi porta a casa il bottino? Sono tutta una serie di questioni non banali, non oziose, ma che l'attuale modo di essere pone in una luce di totale incertezza spesso e volentieri. no? Tant'è che ci sono appezzamenti al centro delle città dove tu passi e dici, vabbè, ma qui non potrebbero fare qualcosa? Si potrebbe, ma il pezzo di terra è sottoposto a procedimento giudiziario per l'assegnazione agli eredi da 70 anni, 80 anni, 120 anni, perché non sai più dove sono finiti gli eredi, chi è che dovrebbe aver titolo, chi no, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tenete presente questo in particolare, che il diritto per certi versi è fonte di certezza, ma sempre meno e soprattutto sempre meno in Italia. Noi in Italia abbiamo un diritto che è diventato talmente un cespuglio pure lui, che riuscire ad avere una qualche tipo di certezza sui tempi e i risultati di eventuali azioni giudiziarie è diventata una specie di beata illusione, e questo ha delle ricadute piuttosto significative in termini appunto di fiducia nelle istituzioni, di possibilità di sentirsi protetti dal sistema e tutta una serie di cose che accentuano il versante dell'incertezza di cui abbiamo parlato sin dall'inizio. Cioè, non è casuale. Oggi come oggi tu non sai assolutamente, pur avendo ragione, se e quando questa ti verrà riconosciuta, in che termini economici ti verrà riconosciuta. E per la vita di tutti i giorni è importante. Uno può anche dire, beh, chi se ne frega, no, perché quando vi ci troverete vi garantisco che sarà importante. Avere la prospettiva di poter accedere a risorse che risolverebbero la tua vita e non poterle prendere perché? Perché ti slittano le istanze, perché improvvisamente cambia il giudice, perché va in pensione, perché cambiano le legislazioni, perché avevi titolo e poi non ce l'hai più. Sono cose che nell'impatto quotidiano generano ansia, tensione, frustrazione, voglia di vendetta e di rivincita, tutta una serie di sentimenti che, guarda caso, oggi si stanno polarizzando in posizioni politiche ben definite. Quindi connessione tra questo genere di eventi e questo genere di situazioni, che possono sembrare in qualche misura estremamente astratte, estremamente scolastiche, e la prassi, vi garantisco che è assolutamente significativa. Okay? Però, per tornare e concludere quello che dicevamo di Durkheim, tutta questa serie di questioni non la vede per niente. Non si rende minimamente conto dell'importanza qualitativa della famiglia, ragazzi. Perché il problema è quello. Noi abbiamo, nella nostra visione comune, che è quella dei biglietti dei baci Perugina, tanto per capirsi, abbiamo deciso che la famiglia sono due cuori e una capanna, si fanno le cose soltanto per amore, è bellissimo, quello che vi pare. Però nella storia umana la famiglia è stata e continua ad essere uno strumento di miglioramento sociale, uno strumento di gestione dei propri interessi, uno strumento di salvaguardia e anche uno strumento di, no, più che uno strumento, un ambito di rapporti privilegiati. Specificare uno di questi come l'unico senso della famiglia è un errore, esattamente come quello che fa Durkheim, perché i sentimenti spesso e volentieri cambiano durante il tempo, gli amori si modificano, ma rimangono una serie di altre cose che sono state costruite nel tempo che danno senso allo stesso modo all'idea di famiglia. Non solo, ma la famiglia da questo punto di vista è fondamentale perché è il luogo del riconoscimento. Ovvero sia, la famiglia è il luogo dove tu vieni apprezzato per ciò che sei, per chi sei, non per quello che fai. Capite? Il rapporto sentimentale e il rapporto filiale sono due dei rapporti che noi chiameremo primari, lo vedremo, però intanto comincio a dirvelo, e si definiscono primari esattamente perché sono fondamentali per poter noi riconoscere noi stessi. Perché una cosa è venir salutato da un amico perché sei tu, una cosa è venir salutato da un cliente perché gli devi riparare la macchina. Credo che sia piuttosto evidente, no? Nel momento in cui ci pensi. Allora, uno è un rapporto che si sviluppa sulla base di un ruolo. Voi mi vedete, io sono il docente, voi siete i miei studenti, ci salutiamo per strada, abbiamo risolto. Ma io vi saluto perché siete i miei studenti e voi mi salutate perché sono il vostro docente. Non per motivi umani, non perché io trovi piacevole conoscervi, può pure darsi, però diciamo in primis, è una questione, diciamo, legata a ciò che facciamo. Invece un amico, un compagno, la compagna, la donna, l'amante, chiamateli come vi pare fondamentalmente, ti cercano e ti parlano perché sei tu. Non sei sostituibile con un altro. Se qui venisse la professoressa Fornari a far lezione, voi fareste lezione esattamente come state facendo con me. No? Quindi è chiaro che c'è in uno di questi rapporti un'implicazione di sostituibilità. Per quello che riguarda invece i rapporti primari, il rapporto esiste perché i due che lo mettono in atto sono loro. ed è focalizzato su di loro. Voi non potete sostituire vostra madre o il vostro miglior amico con uno che gli assomiglia, perché non è la stessa cosa. No? Vostra madre è vostra madre, il vostro miglior amico è lui. Fine. Quindi quando lo chiamate volete parlare con lui. So se questa cosa è chiara. Ok? Quindi i rapporti primari li chiamiamo, o relazioni, secondo una piccola modifica che tendo a fare in questi casi, sono fondamentali per noi perché ci confermano nel nostro esistere. Sono delle strategie anche psicologiche, non soltanto emotive e sentimentali, ma comunque tutte e tre, per le quali noi ci sentiamo riconosciuti, ci sentiamo esistenti, ci sentiamo soddisfatti. Tanto per farvi un esempio banale che sarà capitato a tutti, vi è mai capitato che qualcuno vi abbia salutato e chiamato col nome di un altro? Va fatto piacere?
No.
È inspiegabile che vabbè, chiunque si sbaglia, però nel momento in cui tu vieni chiamato con un altro nome, tu ci resti male. Che tu voglia o no. Perché? Perché non ti senti riconosciuto. Esattamente quello è il punto. Perché quello che hai davanti, tu ti ricordi chi è, e lui non si ricorda chi sei tu, perché ti sta chiamando in un altro modo, e il nome continua ad essere importante. Quindi nel momento in cui tu vieni chiamato in modo sbagliato, emerge in tutta la sua cogenza il tema del riconoscimento. Tu lo provi, lo sai, sei a disagio, ci resti male, poi dopo ci pensi e te passa, però dopo, lì per lì, è brutto. Mettiamola così. Ok? Quindi questo è il punto. La famiglia è il luogo dove questo non accade. Perché se tua madre si sbaglia a chiamarti, o è molto tardi e poverina comincia a avere delle difficoltà, oppure c'è qualcosa che non quadra. Quindi capite che pensare che una semplice spiegazione economica potesse sopprimere un'importanza relazionale di questo genere è un errore interpretativo serio. E questo è il problema, capite? Cioè gli oggetti con i quali noi abbiamo a che fare sono tutti, sempre, multidimensionali. La famiglia non è soltanto il luogo del consumo, ma è anche il luogo del riconoscimento, è anche il luogo delle strategie sociali, è anche il luogo della presentazione di sé. Ce ne sono quante ne volete di questioni. Allora, se uno di questi viene a mancare, tu che fai? Deduci che tutto l'insieme crolla? Sbagli, come ha fatto Durkheim, che era comunque un'enorme testa sociologica, ma non aveva delle limitazioni abbastanza serie per certi versi. La famiglia è assolutamente una di queste. Domande? Ok, allora io chiudo qui e lascio la parola a Claudio per gli altri temi che abbiamo pensato di trattare oggi.